Le 18 e un minuto, eccoci, ciao a tutte e a tutti da Matteo Costafierro. Pronti per un nuovo orizzonte qui a Radio Popolare fino alle 19, l'aggiornamento sulle notizie insieme alla redazione. Un saluto dai colleghi che stanno seguendo i principali fatti di questa giornata. Oggi è l'11 settembre, come ben sapete. L'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle 25 anni fa, con la cerimonia senza però il presidente in carica, Donald Trump, che non era a Ground Zero a New York, era al Pentagono. Una scelta che non è passata inosservata e che significa molto anche e soprattutto in questa fase per gli Stati Uniti, a pochi mesi, a poche settimane dalle elezioni di midterm così difficili per Donald Trump. 11 settembre però, anniversario anche del golpe in Cile che già da ieri vi stiamo raccontando, stasera lo farà ancora Esteri, domani Terzo Tempo con le voci di chi fu torturato dai militari di Pinochet. Ma oggi 11 settembre anche il giorno dell'addio a Emma Bonino, la leader radicale paladina di mille battaglie per i diritti civili, è morta a 78 anni, lo abbiamo ricordata nel corso di tutta questa giornata già da stamattina quando è arrivata in redazione la notizia. Lo faremo poi anche stasera con le voci e i ricordi di chi l'ha conosciuta, ne ha apprezzato l'impegno sia al suo fianco sia dall'altra parte della barricata, soprattutto sulle questioni sociali. Alla sua figura, al suo contributo politico dedichiamo stasera l'intera puntata dell'Orizzonte delle 20 dopo i notiziari. In questa prima ora insieme poi anche l'ex Silva, perché è arrivata alla fine la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la chiusura dell'area a caldo, il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa, così hanno detto i giudici, una decisione che ovviamente, come vi abbiamo spiegato più volte, era attesa e segna il destino della città di Taranto, dei suoi lavoratori e dei suoi abitanti. Però cominciamo questa puntata dell'Orizzonte da Denise Cosco. Ieri il suicidio della figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia che insieme a lei è stata simbolo della scelta di libertà contro le mafie, contro l'andrangheta, una figura che con la sua storia ha rappresentato moltissimo anche per la nostra città, per Milano che si sta mobilitando proprio in queste ore. L'appuntamento è tra poco ai giardini Lea Garofalo, proprio i giardini dedicati alla madre di Denise, per portare un fiore in ricordo di Denise. E lì c'è il nostro Alessandro Principe, che saluto subito in diretta con noi. Ciao Alessandro.
Buonasera Mattia, buonasera a tutti. Sì, parlo qui dai giardini Lea Garofalo e Denise, come è già stato aggiunto con un pennarello nero sotto la targa che intitola Questi giardini a Lea Garofalo.
E quindi già è stato di fatto l'impatto emotivo, la commozione per quello che è successo in queste ore si è già tradotto nella pratica anche con questo atto simbolico, possiamo dire, Alessandro, che poi non è soltanto simbolico ma vuole dire molto appunto di quello che ha rappresentato per la città.
Guarda, sì, è evidente questa sensazione, come lo è stata da ieri, fin da subito, da quando si è diffusa la notizia della morte di Denise. Adesso qui nel giardino, che è un piccolo giardino recintato da una palizzata su un lato, da delle rovine, delle mura antiche dall'altro, e quindi è un ambiente raccolto, dove in questo momento ci sono un po' di persone che cominciano ad arrivare. L'appuntamento, lo dicevate, previsto alle 18.30, la scena è anche un po' surreale perché su un lato in fondo c'è un campetto da basket dove un gruppo di ragazzini, 14-15 anni, stanno facendo una partita, in mezzo al giardino ci sono Don Ciotti e il procuratore nazionale antimafia, circondati da tutta la scorta che naturalmente li segue sempre. Noi con Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele di Libera, abbiamo parlato, abbiamo fatto un'intervista, ci ha raccontato il suo rapporto con Lea Garofalo e con Denise, perché quest'anno, il 21 marzo, anche il nome di Denise verrà aggiunto alla lista delle vittime della mafia che ogni anno vengono ricordate, vengono lette pubblicamente. Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, gli abbiamo parlato, ha espresso, diciamo, molta vicinanza e una sensazione di doverci essere in questo momento, ha preferito non rilasciare altre dichiarazioni, mi ha detto in questo momento io sono qui anche per ascoltare, per rendermi conto, per ascoltare le persone. L'invito è stato quello di portare un fiore per Denise, e in effetti attorno al palo che sorregge la targa che intitola il giardino a Lea Garofalo, sormontato a sua volta da una bandiera della pace, ci sono già molti fiori colorati, c'è un mazzo di margherite bianche, c'è un mazzo di rose gialle, uno di rose rosse, due girasoli, delle piantine appoggiate con il loro vasetto all'estremità in fondo, alla base, al basamento del palo. Ecco, in questo momento c'è una signora che ne sta posando delle altre, una sta mettendo un iris in questo momento. Insomma, cominciano ad arrivare un po' di persone. È evidente che la storia di Denise, finita così tragicamente, con quello che poi saranno anche le inchieste, che potranno dire qualche cosa, oppure invece che non diranno niente, perché nell'insondabilità di un suicidio ci sono degli abissi che nemmeno la giustizia di tribunali può probabilmente andare a sondare del tutto. Sta di fatto che certamente questa fine ha risvegliato, ha riportato alla coscienza di tutta Milano la vicenda di Lea Garofalo, e in molti stanno ricordando quei funerali del 2013 in Piazza Beccaria, quando davvero ci fu una partecipazione di popolo molto grande per quella storia, e si sentì anche la voce, tra l'altro, di Denise da dietro un vetro, protetta, perché già in quel momento era sotto protezione in una nuova vita necessitata da quello che aveva fatto, dal coraggio che aveva avuto, dalla libertà che aveva voluto rivendicare arrivando a denunciare il padre per l'uccisione di sua madre Lea.
Alessandro, noi ti ringraziamo per questa prima cronaca. Ovviamente ci sarà molto altro da raccontare tra mezz'oretta, quando ci ricollegheremo con te, perché appunto già ci sono le prime persone lì ai giardini, Lea e Denise Garofalo, come ci hai raccontato poco fa, e quindi ci sarà ancora da dire molto, ci sarà anche da far ascoltare Don Luigi Ciotti, che tu sei riuscito a intervistare, come ci dicevi. Ci risentiamo tra poco, Alessandro, grazie.
A dopo.
Grazie. Allora, sono arrivati tantissimi messaggi per Denise anche in questa giornata in cui abbiamo aperto i microfoni con Massimo Bacchetta, Tutto Scorre, per quello che ha rappresentato per noi la storia di Denise, la storia della madre Lea Garofalo, e ovviamente anche in questo spazio, se vi va di condividerli con noi siamo ben lieti di metterli in onda, di sentire anche quello che provate in questo momento, quello che ha rappresentato per voi la storia di queste due donne così, così importanti nella lotta alla mafia per la città di Milano. I numeri sono 331-6214-013 per gli sms, i messaggi Telegram e WhatsApp. Se volete chiamarci, invece, siamo ben lieti di ascoltare anche la vostra voce allo 02-33-001-001 in questa ora insieme all'Orizzonte. Le linee sono aperte, poi tra mezz'oretta torniamo insieme lì ai giardini Denise e Lea Garofalo. Ma alle 18.09 c'è da vedere le altre tante notizie che arrivano da questa giornata. La principale, possiamo dire, per la politica economica e non soltanto sociale italiana è l'ex Ilva di Taranto, perché l'area a caldo chiuderà. L'area a caldo, il cuore della fabbrica dove viene fuso l'acciaio negli altiforni, ma anche il principale fattore di inquinamento per la città di Taranto, come vi abbiamo raccontato in tutti questi giorni in cui si attendeva questa decisione della Corte d'Appello di Milano, che già aveva stabilito la chiusura dell'area a caldo per fine ottobre se non fossero state fatte tutte le bonifiche necessarie a ridurre le emissioni della fabbrica. C'era un ricorso della proprietà Acciaierie d'Italia, ricorso che alla fine la Corte d'Appello di Milano ha deciso di rigettare. E allora la notizia la sta seguendo Massimo Alberti, che ci ha raggiunto in redazione. Abbiamo già anche un ospite in linea con noi, ma innanzitutto la parola a te, Massimo. Ciao.
Buonasera Mattia. Rapidamente due cose sulla sentenza. La Corte d'Appello di Milano possiamo dire che con ogni probabilità mette la parola definitiva fine all'ex principale acciaieria italiana, almeno come è stata fino ad oggi. Rigettato il ricorso della proprietà, lo hai detto tu, il diritto alla salute prevale sulla libertà di impresa, il principio, le reazioni rapidamente per i comitati alla fine di un incubo, i sindacati chiedono la convocazione urgente per evitare la bomba sociale che si può creare sul piano dell'occupazione. E due cose rapide sulla sentenza. La Corte ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio era stato disposto il blocco dell'area caldo, che ora dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre, quindi bisognerà accelerare sullo spegnimento, con rigetto della sospensiva. Dunque lo spegnimento deve essere avviato a giorni. Nell'area caldo, lo ricordiamo, il carbone più il minerale vanno a fondersi a produrre lingotti e le bobine d'acciaio che poi vengono lavorate, ma come dicevi anche quella più inquinante, da cui escono le polveri, i fumi che hanno distrutto la città causando migliaia di malattie, tumori e vittime. Ecco, Acciaieria d'Italia ad esempio si opponeva allo spegnimento parlando del grave e irreparabile danno agli impianti e ai livelli occupazionali, a cui già si aggiungerebbe la vanificazione delle decisioni assunte dal legislatore e dal governo, che lo ricordiamo col commissariamento controlla in questo momento l'azienda, e quindi la dispersione delle risorse pubbliche. La sezione specializzata in materia di imprese della Corte d'Appello ha risposto che gli altiforni hanno 60 anni, vengono rattoppati senza soluzione di continuità alla meno peggio, e sono stati più volte fermati per interventi di adeguamento e poi regolarmente riavviati. Ricordiamo che su tre in questo momento ne sta funzionando poi parzialmente uno. In sostanza la Corte dice che non c'è più da deteriorare uno stabilimento che è già fatiscente. Riguardo i danni che lo stop all'attività recherebbe e alle scelte di politica industriale del lavoro, si sottolinea che la sentenza non è un evento improvviso, ma piuttosto prevedibile, su cui non può non essersi misurata nel corso degli anni la responsabilità imprenditoriale dei soggetti coinvolti, ultimo dei quali appunto lo Stato. Insomma, la magistratura dice: c'è un impianto che cade a pezzi, che questo comporta i rischi per la tutela del lavoro, lo sapete da tempo, cioè vi svegliate adesso a dire che non si può spegnere perché se no si perde occupazione, che peraltro in questi anni si è ampiamente persa. È chiaro che questo ha delle conseguenze, però credo che questo punto fosse interessante perché ci dice appunto che ciò che non è stato fatto dalla politica è stato calato dall'alto, inevitabilmente dalla magistratura, che ancora una volta ne fa supplenza. Poteva essere un processo guidato e quindi regolato, e invece si è deciso di farlo deteriorare alimentando la contrapposizione tra salute e lavoro fino a che non si è arrivata all'inevitabile.
Inevitabilmente la magistratura ha fatto da supplente alla politica e all'impresa nel corso di tutti questi anni. Io saluto Lidia Greco, che è professoressa di sociologia dei processi del lavoro all'Università di Bari, collegata con noi. Benvenuta, professoressa.
Buon pomeriggio a voi.
Una prima reazione gliela chiediamo anche a lei, appunto, su questa decisione e sul fatto che la magistratura alla fine è arrivata a questo verdetto dopo tutto quello che Massimo Alberti ci ha raccontato.
Esattamente, concordo. È davvero spaventoso osservare che è la magistratura a mettere forse la parola fine a questa vicenda, una vicenda che però è del tutto politica, una vicenda a cui non si è riusciti o forse non si è voluto dare una risposta. E quindi è una sentenza che certifica l'incapacità di intervenire politicamente su questa faccenda che, come è stato già detto, si trascina da qualche decennio e che adesso in qualche modo trova un esito nella sentenza di oggi. E certamente siamo di fronte ad un fallimento che è da attribuire a più soggetti. Si è ostinatamente perseguita questa opzione del mercato, cioè la vendita della fabbrica a privati, ma questa è una strategia del tutto discutibile, considerato che gli impianti sono sotto sequestro e come dicevate voi la fabbrica è una fabbrica vetusta, quindi aveva bisogno di innumerevoli, cioè di risorse finanziarie ingenti per essere rimessa a posto. Quindi la sfida di della decarbonizzazione di una fabbrica siderurgica credo che necessiti di competenze, di sforzi finanziari, economici e tanto altro che forse molto probabilmente i privati che ragionano in un'ottica di breve periodo non sono riusciti ad assicurare. Le responsabilità sono molteplici e fa specie, ecco, essere arrivati ad una giornata del genere in cui credo non bisogna esultare. Io capisco la posizione dei comitati e certamente l'Ilva ha inquinato, ha fatto molti danni anche dal punto di vista ambientale, oltre che di salute, ma la contrapposizione fra salute e lavoro è una sconfitta, perché questa contrapposizione forse poteva essere gestita diversamente. Per tornare su quello che stavo dicendo prima, penso alla Svezia. La Svezia, lo Stato è inserito in un processo di decarbonizzazione della fabbrica principale, naturalmente fatti dovuti distinguo. Poteva essere forse questa una strada da perseguire. La fabbrica è sempre stata definita strategica, ma se è così era o è, evidentemente avremmo avuto bisogno di un pensiero strategico. E adesso qui invece, come lei aveva anticipato, deve chiudere l'area a caldo che include l'area ghisa, cioè i parchi minerari, le batterie, le cokerie, gli altiforni e l'acciaieria. Queste due aree a Taranto impiegano direttamente circa 3.200 operai. E naturalmente un impianto integrato come la fabbrica tarantina implica che poi a cascata ci saranno ricadute anche sugli altre, diciamo così, sezioni dello stabilimento.
Tra l'altro adesso è arrivata la notizia che è stato ripreso il licenziamento dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Massimo.
Sì, no, c'è veramente molto poco da aggiungere a quanto diceva la professoressa, che è stata una ricostruzione puntuale e precisa. Quando parliamo di uno stabilimento fatiscente, gli ultimi incidenti che ci sono stati letteralmente perché crollava il pavimento sotto i piedi di chi ci lavorava, per capire lo stato in cui era arrivata. Molti degli sbuffi di fumo, di polvere, derivavano dal fatto che gli impianti sostanzialmente non avevano più manutenzione. Ora, senza tornare indietro nel tempo, potremmo dire che l'accelerazione della fine parte da quello sciagurato affidamento fatto da Calenda ad ArcelorMittal. Calenda, che passa per competente, affidò l'Ilva ad un'azienda che si sapeva bene che andava a chiudere stabilimenti in giro per l'Europa per eliminare la concorrenza sostanzialmente, e così è fatto. Ma questo problema si pone anche per i piani futuri, perché attualmente intanto è difficile pensare ad un'Ilva che, lo ricordiamo, è più grande di Taranto, un mastodonte gigante che ora va ripulita, va fatto un lavoro di bonifica che è pazzesco, un lavoro di bonifica enorme, comunque prima di pensare a un suo riutilizzo, solo con un'area a freddo che di fatto andrebbe a fare ciò che fanno già altri impianti in Italia, pensiamo a Cornigliano, così come è difficile in questo momento pensarla con un'area a caldo a queste condizioni. È chiaro che un ragionamento del genere dovrebbe farlo di nuovo il pubblico, lo Stato, gli investimenti, parliamo in questo caso davvero di miliardi, ma non può essere più un ragionamento solo sulla semplice proprietà. Ha fatto un ragionamento complessivo anche sul fatto che c'è un mercato dell'acciaio in sovrapproduzione, che l'Italia ne avrebbe anche bisogno, ma che in questo momento, per i costi che ha il gas, l'energia in Italia, costa di meno importarlo che non produrlo qui. Quindi è un tema estremamente complesso da cui venire fuori. I piani industriali che ci sono adesso sono piuttosto fumosi, peraltro non coinvolgono nemmeno l'area a caldo, quindi da questo punto di vista cambia poco. C'è un problema immediato di occupazione. È chiaro che con queste prospettive e per come si è deteriorata la situazione, lo raccontava bene la professoressa, è difficile ora venirne fuori. Non so lei, professoressa, quali possibili sbocchi vede sul medio periodo perlomeno?
Guardi, in assenza di qualsiasi piano di decarbonizzazione serio e tantomeno in assenza di qualsiasi piano di bonifica, io temo che il destino di quest'area sia segnato. E, lei lo diceva prima, siamo in una situazione di deindustrializzazione de facto, cioè siamo già in una situazione in cui la produzione è ai minimi, lo stabilimento perde soldi ogni giorno, migliaia di lavoratori sono già in cassa integrazione da moltissimi anni. Io temo, e questo mi rattrista moltissimo come persona, come cittadina, ma anche come studiosa, come sociologa, Taranto sarà una comunità disoccupata con tutti i problemi sociali che questo implica. Le comunità disoccupate sono comunità disgregate, comunità dove i legami sociali si affievoliscono. Io so già anche alcune posizioni che mi dicono: bene, vabbè, ma si fa il lavoro, cioè tanto lavoro sommerso, insomma si faranno i lavoretti, ma è questo che vogliamo in un'area che ha dato anche lustro a questo paese, oltre ad essere stata una locomotiva per la sua economia? Quindi lo scenario purtroppo è molto negativo. Ci sono dei progetti in essere legati alla diversificazione appunto economica, che pure si è avviata nell'idrogeno, nell'eolico, offshore, quindi qualche progetto è in essere, però niente che possa lasciar tranquilli.
No, no, certo, perché poi il paradosso quindi è che Taranto ha avuto anche l'altro problema, quello in qualche modo di essere una monocultura dove tutto ruotava attorno ad una fabbrica, e che ora chiaramente, avendo puntato tutto su quello, si trova anche in questo tipo di difficoltà.
Certamente, certamente. Quindi è un processo molto complesso. Oggi non mi sento di essere felice, sono felice per alcune motivazioni, ma certamente io esprimo la mia, devo dire, vicinanza anche a chi lega la propria esistenza a questa fabbrica che è stata veramente trascurata in tutti i possibili modi.
Sì, torniamo alla questione, non si doveva arrivare
a questo punto. Professoressa Lidia Greco, la ringraziamo per essere stata con noi, sappiamo anche che aveva un impegno, quindi la liberiamo, ma ci ha tenuto a essere con noi in diretta questa sera, grazie.
Grazie. Sono io che ringrazio voi, grazie.
A presto Lidia Greco, professoressa di sociologia dei processi del lavoro all'Università di Bari, grazie a Massimo Alberti, che ovviamente poi ci sarà da seguire tutto il post questa sentenza, cosa che ancora appunto brancola un po' nel buio.
Sì, peraltro c'è da dire che c'è pende un ricorso anche in Cassazione, difficilmente ribalterà quanto avvenuto, difficilmente arriverà in tempi congrui, perché appunto di fatto adesso, per farlo entro ottobre, lo spegnimento va avviato già la prossima settimana.
Sì.
Una volta che si parte non si torna
indietro. Grazie Massimo Alberti. Già diversi messaggi invece di voi ascoltatori e ascoltatrici in ricordo di Denise e ovviamente di Lea Garofalo. La notizia della morte per suicidio di Denise è molto triste. Lea era una persona eccezionale che ha denunciato i crimini del clan di suo marito Carlo Cosco, venne uccisa per essersi ribellata. Denise era una ragazza fantastica, le sue testimonianze furono determinanti per far condannare all'ergastolo il padre criminale e vari uomini del suo clan. Così ci scrive Manuel, un altro messaggio, eroiche, così un altro ascoltatore, fa piacere che siano di Milano ed è un onore. Se volete ancora altri messaggi, anche le vostre telefonate, magari vi diamo anche indicazioni su come andare ai giardini Lea e Denise Garofalo, dove tanta gente si sta radunando in questi minuti. Oggi però, 11 settembre, è anche il giorno in cui diamo l'addio a Emma Bonino. Vi vogliamo far ascoltare il suo intervento dal palco di Milano Senza Muri, la grande mobilitazione popolare organizzata anche da Radio Popolare per promuovere l'accoglienza, la solidarietà, l'integrazione dei migranti e dei rifugiati. In quella giornata, 20 maggio 2017, oltre 100.000 persone a Milano che hanno sfilato sul palco. Poi il suo intervento, anche quello di Emma Bonino.
Grazie ovviamente a tutti voi. Questo è il tipo di piazza che mi piace, in cui ci si sente a casa, dove c'è dai bambini alla nonna, da che ne so, quelli che invece ci hanno descritto, ecco, andrà in piazza la Milano chic e ricca e riccastri. Io vi grazie di essere venuti, perché invece sta sfilando certo la Milano dell'innovazione, ma anche la Milano della legalità, la Milano, la sicurezza ovviamente interessa anche a noi, interessa a tutti, è un diritto dei cittadini, ma più integrazione, più legalità dà più sicurezza. Non sono davvero i muri, non sono davvero gli insulti, non sono davvero le bugie che daranno più sicurezza a tutti, ma è l'integrazione rigorosa come volete e la capacità di vivere insieme in rispetto reciproco. E mi piacerebbe anche che questa bellissima giornata non finisse qua, nel senso che, come sapete, come siamo tutti d'accordo, noi dobbiamo superare la Bossi-Fini. E abbiamo lanciato con centinaia di associazioni, sindaci, una proposta di legge di iniziativa popolare. Servono le firme. Se voi vi muovete un attimo, troverete dei coraggiosi banchetti che stanno lì come gli amanuensi dell'Ottocento ad aspettare le vostre firme. Ne servono tante in un momento difficile. Però non andate a casa senza aver dato un senso a questa vostra presenza. Un senso per il domani, per continuare a lottare. Un senso non solo per dire è stato bello, ma per dire sarà impegnativo anche domani, dopodomani, il mese prossimo. Non ci arrenderemo, ma per non arrenderci abbiamo bisogno di strumenti. Questa campagna di iniziativa popolare è lo strumento che ci serve, che vi serve. Per cui, per pietà, fatevi un regalo. Mettete questa firma, fatelo per voi, per il vostro futuro. Milano oggi esprime quello che sarà il futuro del paese, piaccia o non piaccia, e lo fa come sempre con qualche tempo in avanti, con una certa lungimiranza. Gli insulti non finiranno, fatevene una ragione, le bugie neppure, fatevene altrettanto una ragione. Ma a queste va contrapposta la nostra durata, la nostra convinzione, la nostra forza che vivere insieme si può, lo dobbiamo assolutamente provare. E finisco per dire, e non me ne vergogno, che dobbiamo essere consapevoli, peraltro, che non sono atti di carità. Di queste persone ne abbiamo bisogno. Queste persone lavorano nelle nostre case, nelle nostre famiglie, lavorano. I bambini vanno a scuola con i nostri bambini. In agricoltura, se non ci fossero loro, non si raccoglie manco un pomodoro. Nelle costruzioni, se non ci fossero loro, non si trova manco un idraulico. Allora, vediamo di smetterla con le bugie e con gli stereotipi. Non è vero che rubano il mestiere agli italiani, è che noi dobbiamo imparare in questa mobilità globale a rimanere umani. Questo ci ha insegnato l'Europa. La legge, la legalità, l'umanità fa bene a questa umanità. È un nuovo mondo che si apre, perché noi siamo stati per anni e decenni emigranti e non eravamo abituati ad avere gli immigrati.
Ma sembra una epoca fa, quel 20 maggio del 2017, Milano senza muri, con questo intervento di Emma Bonino. In realtà però molte cose che lei stava dicendo da quel palco sono ancora attuali. Linea al giornale radio adesso, poi di Emma Bonino, del suo contributo politico e dei ricordi di chi ha combattuto le sue battaglie sia al suo fianco che dall'altra parte della barricata. Tutto questo all'orizzonte delle 20 questa sera, dopo i notiziari. Le 18:35 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'orizzonte. Allora, tante persone si stanno ritrovando in questi minuti ai giardini Lea e Denise Garofalo, come ci raccontava il nostro Alessandro Principe. Qualcuno ha già provato a intitolare, a scrivere il nome di Denise insieme a quello della madre Lea Garofalo, per adesso intitolare i giardini anche a lei, alla figlia che ieri si è uccisa. Abbiamo avuto la notizia della morte di Denise e stiamo continuando a raccontare l'impatto emotivo, la commozione che comunque sta attraversando le vie stesse della città, quella di Milano, che ha accolto la famiglia di Lea Garofalo, lei e sua figlia. In quegli anni ne è diventata un simbolo. Allora, tante persone che si stanno ritrovando adesso ai giardini, se volete ci state ascoltando mentre siete in macchina e avete tempo per passare, l'indirizzo è ovviamente quello dei giardini di Lea Garofalo in Viale Montello 3, siamo zona Sarpi, ma potete anche scriverci e chiamarci, vi diamo le indicazioni. L'appello è quello di portare un fiore in ricordo di Denise e di Lea in questi minuti ai giardini, dove si stanno ritrovando diverse anche figure, personalità della lotta alla mafia e all'andrangheta. C'è Don Luigi Ciotti, ovviamente, che abbiamo intervistato, lo ha fatto il nostro Alessandro Principe, fra poco ve lo proponiamo. E anche richieste della società civile di muoversi in qualche modo per ricordare e onorare al meglio la figura di Lea e Denise, come ci ha anticipato Don Luigi Ciotti, ma fra poco appunto ve lo facciamo ascoltare. E torniamo lì, le linee sono sempre aperte anche per raccogliere quello che è il vostro pensiero, quella che è anche insomma il senso di emotivo e la commozione che ci sta accompagnando in queste ore da quando abbiamo appreso della notizia. 331-6214-013 i vostri messaggi, 0233-001-001 telefonate qui in diretta per parlare con noi se avete voglia. Ma oggi 11 settembre sono ovviamente 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle, il giorno che cambiò per sempre gli Stati Uniti sotto diversi aspetti ancora ben visibili nel presente del paese, anzi forse più che mai. E allora sentivate nel GR, come ogni anno ci sono state le commemorazioni, la cerimonia a Ground Zero, erano presenti gli ex presidenti da Obama a Biden passando per Bush, non c'era però Donald Trump. Trump che ha scelto di non farsi vedere a New York, ma è andato al Pentagono, che fu colpito anch'esso da uno degli aerei dirottati l'11 settembre da Al-Qaeda. Allora saluto Luca Ciarrocca, giornalista e scrittore, grande esperto di Stati Uniti. Benvenuto Luca.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera. Allora partiamo dalla cronaca appunto di oggi, da questa scelta di Donald Trump. Qual è il peso di questa scelta?
Ma anche l'anno scorso, perché la cerimonia avviene ogni anno, quest'anno è particolarmente importante perché è un quarto di secolo, anche l'anno scorso Trump era andato alla commemorazione del Pentagono. È significativo perché Trump è di New York, quindi è la sua città, però sa che nei suoi confronti c'è un'animosità da parte della cittadinanza. Il sindaco attuale di New York è un democratico socialista e quindi ha pensato bene di non farsi vedere.
Non era forse il momento, il timing più adatto per lui, visto che secondo i sondaggi il suo livello di gradimento è tra i più bassi di sempre. New York non è una città banale, non è affatto scontata, e siamo a poche settimane da elezioni che possono in qualche modo decidere l'imminente futuro, almeno per lo stesso Donald Trump.
Sì, giusto, gli ultimi sondaggi danno Trump tra il 32 e il 33%, che è il minimo storico di qualsiasi presidente in tempi moderni, e quindi il favore è decisamente bassissimo, e questo preoccupa anche il Partito Repubblicano. Ci sono già state una serie di competizioni locali, elezioni locali, e tutti i candidati appoggiati da Trump hanno praticamente perso, quindi diventa quasi un peso essere avere l'endorsement, come si suol dire, da parte di Trump. Quindi le elezioni di midterm, che ricordiamo sono il 3 novembre, quindi mancano poco meno di 50 giorni, sono certamente il punto decisivo della presidenza Trump.
Senti Luca, veniamo all'11 settembre in sé, perché poi è un quarto di secolo, è anche il momento per ricordare quel giorno che cambiò per sempre quel paese, gli Stati Uniti, ma ovviamente anche molto della cultura occidentale in questi 25 anni. Partiamo dal tuo ricordo personale di 25 anni fa. Tu ti trovavi, insomma, proprio lì, a poche centinaia di metri. Ho letto un tuo articolo oggi e fa molto effetto sicuramente. Riassumicelo un po'.
Sì, ho avuto moltissime WhatsApp, email da persone a me vicine che ricordavano quel giorno. In sostanza il mio ufficio a quell'epoca era al 73° piano dell'Empire State Building, con le finestre verso sud, e quindi in pratica ero alla mia scrivania, mattina abbastanza presto, una magnifica giornata con un cielo blu intenso, e io ho visto il primo aereo che è passato proprio sopra l'Empire State Building con direzione sud verso le Twin Tower, e ho capito quasi subito che era un attacco terroristico, perché mi è venuto in mente l'episodio che chiunque di noi tra i corrispondenti a New York aveva seguito. Cioè nel 1993 c'era stato un attentato sempre di matrice islamica jihadista nel garage del World Trade Center, delle due torri. Quindi ho collegato i due fatti, e quei momenti sono stati drammatici, perché io ho visto l'aereo passare davanti alle mie finestre, rollava, rombo di motori molto forte, quindi velocità adesso stimata tra le 400 e le 500 miglia all'ora, quindi al massimo dei motori, con le ali che beccheggiavano, quindi non era certamente un gran pilota, e però aveva quell'obiettivo, poi ha spostato le ali con la, diciamo, sinistra verso il basso e la destra verso l'alto, per creare maggior danno possibile sui piani alti della torre nord delle Twin Towers. E quindi ho assistito a tutto. La cosa che più forse mi ha impressionato è averlo visto e aver sentito due secondi dopo il boato che ha creato questo enorme squarcio, perché c'è appunto prima il suono arriva dopo.
Sì. E ne hai scritto, la prima cosa che hai pensato è informare quello che avevi visto in prima persona. Lo hai scritto?
Sì, l'ho scritto, e in quel momento io da 2 anni avevo fondato un sito che chi segue mercati, finanze ed economia conosce bene, si chiama Wall Street Italia, che poi ho ceduto molti anni dopo, però in quel momento eravamo all'apice, c'erano 20-25 persone in redazione, quindi comunque avevo un sito online, e con le mani tremanti, lo confesso, avendo visto tutto in diretta, mi sono messo al computer, ho scritto attentato terroristico colpito il World Trade Center. Questa notizia è andata online alle 8:50, cioè alle 14:50 ora italiana, e devo dire sono stato il primo al mondo, per la semplice coincidenza di averlo visto in diretta. La Associated Press è arrivata alle 14:58, cioè 4 minuti dopo, e quindi però parlando semplicemente di un'esplosione alle Twin Tower, mentre io ho detto che c'era un aereo e che era stato quasi sicuramente
per la prima volta hai scritto dell'aereo che si schiantava contro le torri gemelle. Certo, uno scoop, sì, come scrivi tu, di cui non sono fiero ovviamente, perché in quel momento siamo
no perché appunto è una tragedia. Certo, io ho scritto anche, tu l'hai letto, che adesso abbiamo una percezione completamente diversa di quei momenti drammatici, e quindi la percezione geopolitica, il fatto che poi da quel momento in poi gli Stati Uniti hanno preso una piega con l'apparato antiterrorismo, i poteri di guerra, di sorveglianza, i margini dati alla CIA e tutto quello che sappiamo, sì, comprese le guerre. Però in quel momento ovviamente c'è il dramma umano, il ricordo di aver visto questo aereo schiantarsi in questa giornata splendida con il cielo blu.
E fa sicuramente effetto. E poi tutto quello che dicevi, ovviamente, quello che poi ha aperto la stagione, l'epoca che ha aperto quel giorno, poi dalla cosiddetta guerra al terrore, sì, la sorveglianza, sono tutti aspetti che, esatto, vediamo ancora oggi ben visibili, sì, anzi forse un aspetto addirittura che si è evoluto nel corso degli anni, degli ultimi anni. Con Donald Trump abbiamo visto qualcosa in più, qualcosa che va fatto risalire anche a quei giorni. Luca, grazie per essere stato con noi, davvero per averci raccontato questo.
Grazie a voi e un saluto e buonasera a tutti.
A presto, buon lavoro. Luca Ciarrocca, giornalista e scrittore, lo potete leggere sul Domani, per cui scrive, grande esperto degli Stati Uniti su Substack, c'è anche una sua newsletter molto molto nota e seguita che vi invito a seguire. 11 settembre però è anche l'anniversario del golpe in Cile, Esteri sta dedicando molto a questa giornata, quindi restate, poi dopo di noi c'è Esteri con le voci di chi è stato torturato dai militari di Pinochet, e poi anche domani Terzo Tempo dedicherà parte della sua trasmissione a questa giornata per il Cile. Noi non possiamo fare altro che mandare gli Intillimani. Intillimani, Alturas, adesso sono le 18:49 minuti, torniamo ai giardini Lea e Denise Garofalo. Da oggi forse sarà questo effettivamente il nome dei giardini che si trovano quartiere Sarpi a Milano, lì c'è il nostro Alessandro Principe, ti ridiamo la linea Alessandro per raccontarci se si è riempita ancora di più rispetto a come ci raccontavi inizio trasmissione, ciao.
Oh, buonasera, sì, si è riempito molto il giardino, che giustamente oggi idealmente e anche fisicamente, grazie a un'aggiunta a Pennarello Nero, Lea e Denise Garofalo. Ci sono molte persone, c'è molta commozione, in questo momento sono tutte raccolte a cerchio attorno al palo che ormai, palo che sorregge la targa, si intitola il giardino, ma che ormai è diventato praticamente un albero, un tazebao fiorito e colorato, veramente fino quasi alla cima del palo stesso, continuano ad arrivare persone in bicicletta, a piedi, coi mezzi, ci sono molte persone giovani, in famiglia, con dei bambini, col passeggino, con i loro fiori portati spesso nel cestello della bicicletta. C'è un momento, dicevo, di commozione, perché tutte queste decine di persone sono tutte radunate a cerchio attorno al falo, ci sono Don Ciotti cenando dalla chiesa, ci sono tutte le persone che in questi anni hanno seguito la storia, la vicenda di Lea Garofalo e poi la storia di Denise, che hanno tratto, diciamo, da quelle vite tragiche e simboliche una forte ispirazione di impegno civico per la legalità contro le mafie. C'è della musica in questo momento, c'è una canzone di Franco Battiato, prima c'è stato Vasco Rossi con Gli Angeli, e quindi, diciamo, ci sono dei momenti che io descriverei come un grande abbraccio, anche fisicamente, questo cerchio di cui ti parlavo attorno alla targa e ai fiori, quello che a me fa venire in mente è proprio il senso dell'abbraccio. Poi mi pare che nessuno, giustamente, ma non lo fanno neanche le persone più vicine a Lea e a Denise, voglia addentrarsi nelle motivazioni intime, personali, che hanno portato alla scelta di Denise che si è tolta la vita. Sembra contare molto di più in questo momento il senso, da una parte, della sconfitta, il senso della... l'ho sentito un po' dire questo, la sconfitta, perché una donna che si è tolta la vita in questo modo, dopo la sua storia, può portare con sé un senso di scoramento, non ce l'abbiamo fatta a difenderla. Però, come spesso accade, le cose hanno due facce, le monete hanno due facce, e senza dubbio, essendo qui adesso e vedendo le persone che ci sono e il senso di partecipazione affettuosa, forte, impegnata che c'è, potrei dire tranquillamente che l'altra faccia di questa moneta, di questa medaglia, è quella del senso di partecipazione, e quindi da quello scoramento mi pare che si veda anche la voglia invece di riprendere in mano un tema forte, spesso dimenticato, non da queste persone, magari non da quelli che sono qui, però chi di noi potrebbe dire che il tema della resistenza alle mafie, del tema della legalità, sia in cima all'agenda della politica, come si dice sempre, ma diciamoci la verità, anche dei nostri discorsi, di quello che condividiamo sui social, sono temi che periodicamente scompaiono un po', no? Certo. E, ecco, è come se questa storia in questo momento avesse ridato uno scossone, e che questo probabilmente sia quella faccia della medaglia positiva insieme a quella negativa del senso di sconfitta. Penso che parlerà Don Ciotti tra poco.
Ok, sentimenti ambivalenti che si intrecciano. Parlerà Don Ciotti tra poco, ma noi lo abbiamo intervistato, Alessandro.
Sì, è stata portata una cassa, quindi credo che ora prenderà la parola. E noi lo abbiamo incontrato proprio appena era arrivato, non c'era più ancora nessuno, ci siamo seduti su una panchina qui del giardino e abbiamo fatto due chiacchiere.
Abbiamo fatto due chiacchiere con lui e ci ha raccontato anche, adesso ve lo anticipiamo ma lo ascolterete, quella che è adesso la richiesta di atti concreti per mantenere viva la memoria e l'impegno di queste due donne, Denise e Lea Garofalo. Non vi anticipo niente, ma lo ascoltate adesso nelle parole di Don Ciotti. Alessandro, grazie mille dai giardini Lea e Denise Garofalo.
A voi la linea, grazie.
Sentite, Don Luigi Ciotti.
Che lei posso dire, una giovane donna coraggiosa e sofferente.
È anche lei una vittima della mafia.
Certamente, anche lei. Anche lei. L'omicidio che... uccide nel senso che porta alla morte, saranno gli inquirenti a dire che cosa ci sta dietro,
certo, chiaro.
C'è delle indagini in corso, ecco, è cominciato il momento in cui il coraggio della mamma che si è messa contro questo potere forte criminale, perché lei voleva insegnare a Denise il gusto della libertà.
Cos'è il gusto della libertà?
È la libertà. Essere liberi, non dover dipendere dalla mentalità mafiosa, dalla famiglia mafiosa. Voleva insegnare alla figlia, tante volte ce lo siamo detti, l'aveva detto, il rispetto per se stessa, ma anche per gli altri. Soprattutto voleva portarla lontana da quell'ambiente tossico-criminale che aveva avvelenato l'esistenza di Lea.
Certo.
E quindi in Lea c'era, e l'ha fatto veramente con un senso di responsabilità, di grande forza, di grande coraggio, di grande amore, perché la figlia potesse crescere in un contesto diverso. Questo da non dimenticare.
Certo.
E ricordo una parola di Lea che parlava: faccio questo per regalare a Denise un futuro più sereno.
Ora siamo qui a ricordarla in questo momento così, così tragico. Possiamo pensare che il prossimo 21 marzo, quando verranno letti i nomi delle vittime della mafia, certo, accanto a quello di Lea ci sarà anche quello di Denise.
Abbiamo già detto, come mi auguro che si riesca a fare il funerale di Denise qui a Milano.
Come fu nel 2013.
Perché nessuno di noi si è dimenticato, l'avevamo nascosta in quella piazza, in un palazzo lì vicino, che erano gli uffici di vigili urbani,
certo,
al terzo piano, li vedeva tutto, avevamo fatto in modo che un microfono, ricordo le parole quando ho detto ciao mamma, ma poi le parole di riconoscenza, di affetto verso la sua mamma che non c'era più. Piacerebbe che questa città, che già con l'amministrazione che c'era allora, aveva scelto che Lea fosse quello che restava del corpo di Lea, ma c'era la sua forza, il suo spirito, fosse sepolta con le ossa nella parte del cimitero che ricorda le persone più nobili, le persone più illustri.
Certo.
Ci piacerebbe, però sarà chi di dovere poi a decidere, che sì, possa essere ricomposta mamma e figlia, le ossa della mamma e il corpo della nostra insieme qui.
E magari questo giardino che oggi è intitolato a Lea Garofalo, chissà, lo possiamo già idealmente intitolare a Lea, a Denise oggi.
Se non solo, molto di più, perché merita, certo, tutto questo. E quindi è importante tutto questo. La gentilezza, il modo di accoglienza, la sensibilità di Denise, la capacità critica, l'affettività è da non dimenticare. Una, grazie, ragazza che ha attraversato tutta la sua vita, e non dimentichiamo che ha toccato troppo, perché ha toccato la violenza patriarcale, criminale, sì, della famiglia, del padre,
sì,
poi il peso dell'abbandono, la tenerezza dell'accoglienza, perché è stata sempre accolta e lei questo lo viveva con la gioia di diventare mamma.
Certo.
Le regole rigide e necessarie per proteggerla, troppo. La sua vita è stata segnata. Il dovere per cambiare posti per non essere intercettata. Poi finalmente un nome, un cognome.
Nuovi.
Certo. Una casa, una cittadina. Una vita che poteva rinascere. Ora vedremo gli inquirenti cosa ci dicono. Certamente lei non c'è più, ma noi vogliamo che lei continui a vivere e unire lei alla mamma e renderle ancora più vive con il nostro impegno, la nostra responsabilità.
Grazie Don Luigi.
Ciao.
Grazie davvero.
Faccio il tifo io per Radio
Popolare. Grazie, anche noi.
Bagnoletto fa sempre con voi. Vittorio Bagnoletto.
Bello anche questo siparetto finale. Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, e anche la speranza che il ricordo di Lea e Denise Garofalo possano continuare in qualche modo, anche in qualche forma, alla Famedio di Milano. Ci fermiamo qui con l'Orizzonte, linea esteri c'è Martina Stefanoni, poi noi più tardi all'Orizzonte delle 20. Ciao.